Lo sgombero è iniziato la mattina del 22 settembre alle ore 8, quando quattro camionette di Celere e il solito gran numero di sbirri in borghese, Digos, pompieri, fabbri, giornalisti hanno bloccato la strada e si sono presentati davanti ai cancelli di Via Casella 14. Il cancello d'ingresso è stato aperto dai fabbri con l'ausilio del flessibile e successivamente, una volta all'interno del cortile, sono intervenuti i pompieri che hanno iniziato a sfondare la porta d'ingresso con l'ariete idraulico. Mentre aprivano i battenti della porta d'ingresso, gli è stato scaricato un estintore addosso per guadagnare tempo e così da permettere ai tre compagni di salire sul tetto. Dopo essere riusciti ad aprire la porta d'ingresso, hanno lanciato all'interno dell'abitazione, quindi nella tromba delle scale, due o tre CS. Quando l'aria si è fatta più respirabile, sono stati quegli agenti della Digos che sono entrati subito dicendoci di stare tranquilli, di non lanciare giù niente dalle scale. Hanno iniziato a perquisire e a sequestrare anche vari effetti personali e anche strumenti da lavoro. Successivamente, tre compagni e quattro compagne sono stati portati alla questura di Fattebene Fratelli, nella quale poi sono stati chiusi nelle cellette per 3-4 ore. Sono state poi rilasciati con l'accusa di resistenza, resistenza aggravata e occupazione. Mentre i sette erano in questura, i tre sul tetto impedivano agli sbirri di salire, sedendosi quindi sui lucernari, al che gli sbirri hanno optato per sfondare, creare dei buchi nel tetto dai quali poi potevano cercare di comunicare con quei compagni per convincerli in tutti i modi a scendere. Intorno alle 13:30, mentre la casa veniva smantellata, i sanitari venivano distrutti, i compagni sul tetto, sapendo che nelle vie adiacenti la presenza di solidali non permetteva, diciamo, l'organizzazione di azioni di disturbo delle operazioni di sgombero, hanno deciso, anche concordandosi con l'avvocato, di scendere dal tetto. Ovviamente, una volta essere stati rassicurati che non sarebbero stati poi portati in questura per essere identificati. Il Branca era una casa occupata da un gruppo di persone, di individui che si definiscono libertari, anti-autoritari, comunque con delle tendenze anche molto eterogenee, che nel corso di un anno comunque è cambiato molto, nel senso che non tutte le persone che hanno occupato la casa il 28 luglio del 2014 sono poi rimaste fino alla fine. Nel corso dell'anno alcuni sono andati via, sono arrivate altre persone. Durante quest'anno, sì, poi il gruppo si è anche allargato e si è creato anche un bellissimo affiatamento, si è creata una bellissima situazione dove comunque era bellissimo tornare, dove star bene, e dove sono fatte anche molte iniziative, sono fatti aperitivi, presentazioni di libri, opuscoli. Si stanno facendo tuttora dei progetti anche di altre occupazioni parallele. È anche vero che Brancaleone, la sua attività, non si è mai aperto più di tanto al quartiere, se non con qualche serata culturale, per esempio appunto sui canti popolari o i corsi o qualche corso di canto e cose di questo tipo. Mentre nel giro dei compagni comunque si sono rafforzati alcuni rapporti che erano nati negli anni precedenti, si stanno tuttora creando, poi approfondendo invece dei rapporti con compagni che prima non si conoscevano. A Milano e anche altre città nel nord Italia. Era un posto nel quale appunto faceva piacere passare e dove tutta una serie di individualità che ovviamente in questa società non riescono, non, giustamente anche, fortunatamente forse, non riescono a trovare una loro collocazione, un loro posto dove sentirsi sicuri, chiedevano ospitalità a noi. E questo, infatti, anche per questo c'è sempre stata una vicinanza molto forte col collettivo antipsichiatrico Rapa Viola e con tutta una serie di persone che a questo collettivo chiedevano una mano poi. Anche sulla questione antipsichiatrica ci stavamo muovendo e volevamo un po' approfondire alcuni punti, più che altro per un intervento, per intervenire praticamente in determinate situazioni critiche, o appunto quando ci si ritrova in un reparto, quando ci si ritrova davanti a una dottoressa che ti tratta come un coglione, te ti tratta come un coglione, a quell'altro lo tratta come un pazzo, quindi comunque. Proprio per questo poi volevamo, insieme a Rapa Viola, volevamo organizzare una giornata di autoformazione antipsichiatrica con l'aiuto anche di Giorgio Pompa, ex Telefono Viola di Milano, e con magari un avvocato vicino a noi, per capire su quali cavilli legislativi eventualmente intervenire o evidenziare in determinate situazioni, prima che si arrivi a un effettivo processo, perché poi una volta processo a noi ce ne frega relativamente poi questa iniziativa la faremo comunque, sì. Mentre a Venezia stavamo organizzando un'altra giornata di autoformazione con una compagna che da ormai quasi 20 anni entra nei reparti e aiuta la gente a scappare dal TSO. Anche per capire lei come si muove, quali sgamuffi utilizza per non poi incappare poi nella repressione.
Riflessioni su quello che è attualmente la situazione a Milano nord-ovest, quindi per quanto riguarda la zona di competenza del commissariato di Quartoggiaro, che in questi mesi ha avuto un ruolo fondamentale sia dal punto di vista repressivo nei confronti dei compagni, ai quali da circa aprile fino ad oggi sono state sgomberate 6 case occupate, 6 appartamenti e il Brancaleone. Oltre agli sgomberi, durante il periodo del 1° maggio sono state effettuate diverse perquisizioni. Comunque il livello di attenzione verso nei nostri confronti è stato notevole, e con diversi soprusi nei nostri confronti negli appartamenti in cui vivevamo. Oltre agli anarchici che vivevano in questa zona e che vivono ancora, sono stati attaccati anche un giro di malavita, se vuoi. Per esempio, a Quartoggiaro sono stati chiusi 15 bar, a dire del vicequestore, perché frequentati da pregiudicati. Direi che risulta un'affermazione quantomeno assurda, visto che tutti i bar saranno frequentati da pregiudicati. E non solo, l'interesse della questura si è rivolto ad attaccare tutti quei luoghi di socialità in cui, per esempio, nei parchi i latinoamericani si fermano a festeggiare qualche sabato sera. Quindi c'è un interesse da parte di questo commissariato, o almeno di qualcuno che usa questo commissariato, nel ripulire questa zona. Non solo quindi verso gli anarchici, ma anche verso tutta una serie di altre persone che cercano di vivere in modo diverso da come viene proposto al cittadino medio milanese. C'è da tenere presente infatti che questa zona è la zona a cui facciamo riferimento, è stata in parte gentrificata, ma per esempio vi sono sia i quartieri in cui le case che avevamo occupato sono state sgomberate, sia Quartoggiaro in sé, cioè sono zone di forte componente proletaria. E quindi l'interesse potrebbe essere quello di una gentrificazione un po' più corposa, anche perché si tratta di una delle ultime zone di Milano in cui la gentrificazione non ha ancora colpito veramente nel segno. Resta chiaro comunque che la scelta degli apparati governativi è quella di rendere questa zona di Milano molto più controllata e molto più tra virgolette pulita. Forse anche questo forse è iniziato addirittura con l'Expo, non mi sentirei di smentire una cosa del genere, visto che tutti questi atti repressivi sono iniziati poco prima della fiera mondiale. Lo sgombero di Brancaleone sicuramente non porrà fine a quello che ha comportato per noi questo progetto, Abbiamo intenzione di continuare a fare quello che avevamo in programma. Infatti il 29 settembre avevamo in programma un aperitivo con la proiezione del video RDFI, la Polizia Totale, sul nanotecnologie e controllo, a seguito di una giornata che si svolgerà al Politecnico, in cui è stato indetto un presidio contro queste tecnologie che non fanno altro che incrementare il controllo sociale. A questo aperitivo parteciperanno anche Billy Costa e Silvia, e a cui rinnoviamo la nostra solidarietà e approfittiamo dell'occasione per fornire degli aggiornamenti riguardo al loro processo e alla loro situazione. Anche se dobbiamo ancora definire il luogo della prossima occupazione.